Il quadro della Toscana l'abbiamo un po' raccontato. In Italia c'è preoccupazione per la diffusione consistente di nuovi casi in regioni che finora non erano state toccate, soprattutto al sud. L'OMS a livello globale ha rilanciato nuovamente l'allarme, dice non ci sarà una serie di ondate, ma è un'unica ondata globale. Lei da quale di queste situazioni o questi allarmi è più preoccupato?
Ma dipende quelle che saranno le misure, senz'altro, che poi i singoli stati decideranno di prendere. Io mi auspico, insomma, che non si debba tornare alle chiusure che abbiamo subito l'anno scorso in inverno e in primavera. Quindi se dovessimo continuare con il controllo e come stiamo facendo in questo momento, cioè facendo un numero abbastanza elevato di tamponi anche ai contatti primari, gestendo le quarantene in maniera abbastanza rigorosa, eccetera, probabilmente sarà vero quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè non ci saranno varie ondate, ma sarà un'unica ondata che andrà avanti con questi per ancora un po' di tempo. Ora la domanda logica è per quanto tempo, e questo nessuno, secondo me, lo può dire. Perché dico questo? Perché chiaramente l'anno scorso, dopo che c'è stata la prima grossa ondata che ci ha trovato tutti completamente non preparati, c'è stato poi il calo del picco. Il calo del picco è stato dato dal fatto che le persone, gli abitanti, insomma, sono stati chiusi nelle quarantene. Se non si chiude le quarantene avremo un andamento abbastanza costante senza avere i picchi e le valli della circolazione del virus. Almeno questo è quello che ci auspichiamo e che speriamo, insomma.
Ecco, in Toscana si segnala la difficoltà nel far fronte alle richieste di tamponi, perché ovviamente con il rientro a scuola si sono moltiplicati. Ovviamente forse da chiarire che si tratta sì di tamponi, diciamo contagi che si scoprono tra ragazzi che stanno andando a scuola, ma non, diciamo, di contagi a scuola.
Esatto, è proprio così, e non mi sorprende il fatto che il sistema sanitario, diciamo così, in questo momento il sistema di diagnostica sanitaria si possa trovare in difficoltà, perché in un momento come questo, dove si iniziano a ricreare gruppi numerosi di persone, chiaramente aumenteranno per forza i controlli da fare, aumentano quindi le situazioni di rischio, e quindi le persone, anche i privati stessi, si sentono maggiormente, diciamo così, coinvolti e chiedono ancora di più tamponi e altri sistemi diagnostici, insomma, di cui in questo momento si sta iniziando a parlare. E quindi è normale che le poche strutture che ci sono, anche se adeguatamente potenziate durante il primo picco dell'anno scorso, si possono ritrovare un'altra volta parzialmente ingolfate.
Ecco, la Regione Toscana ha annunciato che cercherà di aumentare la sua capacità di processare tamponi fino a 3.700 nella sola ASL Toscana Centro, ad esempio. Si aspetta però diciamo di poter utilizzare dei test più rapidi per ridurre proprio quel gap temporale tra la segnalazione del caso sospetto e poi la conferma eventuale, e quindi poi la quarantena per i ragazzi. Abbiamo letto anche di test che in 12 minuti promettono una risposta sul se e sul quanto. Cosa ne sappiamo di questi dispositivi, della loro affidabilità? Ecco.
Allora, questi dispositivi sono stati approvati, una prima marca, diciamo, si sono stati già approvati negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti vengono utilizzati ad un prezzo contingentato di $5 a tampone. In cosa consistono questi? Sono dei tamponi faringei che facciamo normalmente come i tamponi molecolari che vengono poi processati nei laboratori, con il vantaggio che ti danno una risposta positivo o negativo, e qualcuno anche quantitativa, cioè quanto positivo, nel giro di pochi minuti, insomma un quarto d'ora al massimo. Quindi questo permetterebbe chiaramente anche di individuare soggetti in maniera molto molto precoce. In Italia e in Europa, insomma, c'è un processo di approvazione di questi test per poterli utilizzare per uso diagnostico, e che ancora credo, ma insomma è questione di giorni, e poi cambia veramente di ora in ora anche la situazione, abbia avuto un'approvazione solo per scopo di ricerca o indagini epidemiologiche. Credo che sarà veramente questione di poco tempo e poi questi test saranno nuovamente saranno a disposizione per tutti, e quindi se saranno a disposizione per tutti questi test chiaramente aumenteremo di molto il sistema diagnostico, diciamo così, che abbiamo a disposizione in questo momento. Sull'affidabilità cosa dire? È chiaro che facevo l'esempio, proprio la stessa domanda mi è stata chiesta ieri da degli studenti ai quali facevo lezione, e gli facevo un esempio: è come se si apre una bottiglia di vino e si dice ma il vino è buono o non è buono, dipende dal tipo di vino, alcuni sono migliori di altri chiaramente, e qui è un po' la stessa cosa, cioè i test di per sé hanno una valenza, insomma possono avere una valenza anche importante, poi chiaramente si aprirà un mercato anche internazionale importante, quindi ci saranno sicuramente dei produttori che producono dei test rapidi più affidabili e altri produttori che ne produrranno meno affidabili. Sarà la capacità anche della Toscana, insomma anche nazionale nostra, di individuare quelli che funzioneranno meglio.
Ecco, ovviamente questo sul fronte dei test, sul fronte vaccini, lo stop and go molto rapido sulla sperimentazione dell'ipotesi di vaccino di AstraZeneca, che coinvolge anche l'Italia, ha rinfocolato le speranze, c'è chi arriva a promettere, a pensare che si possa arrivare già forse entro i prossimi mesi, entro l'anno, alla distribuzione di un vaccino efficace. Diciamo, anche lì siamo troppo ottimisti.
Entro l'anno secondo me siamo veramente troppo ottimisti, anche perché entro l'anno ormai quasi alla fine dell'anno quasi ci siamo. Io ho sempre detto dall'inizio che mi accontenterei se avessimo un vaccino disponibile efficace nella prima metà del 2021, e oggettivamente sono molto scettico anche su questo, anche perché la questione è molto semplice: dal momento che un vaccino sarà a disposizione non sarà subito a disposizione per tutti, quindi un fatto è avere un vaccino brevettato che funziona, un fatto poi averne in quantità importante per poter vaccinare numeri importanti della popolazione.
E quindi, su questo diciamo l'opzione che ha fatto l'Unione Europea non ci lascia tranquilli, nel senso...
Sì, ci lascia tranquilli se la casa farmaceutica che poi dovrà fare questo vaccino sarà in grado di farne così tanto. Ecco, in quel caso lì sicuramente avere un accordo preventivo può aiutare, però bisognerà vedere quelle che sono le capacità produttive. Allora, secondo me ancora è un po' preliminare parlare di vaccino, dico la verità, perché ce ne sono tanti. Ora, a parte quello di AstraZeneca di cui si è parlato, lo stop and go è stata una cosa diciamo così abbastanza quasi, mi viene da dire, non dico normale, ma insomma che ci si può aspettare. Durante una sperimentazione clinica c'è stato un effetto collaterale e quindi gli organi regolatori hanno voluto capire meglio quell'effetto collaterale in cosa consisteva, ecco. E quindi quello non è una determinante, ma oltre al vaccino di AstraZeneca ce ne sono molti altri. Proprio ieri stavamo riguardando in una teleconferenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci sono più di 120-130 prototipi di vaccino nei paesi industrializzati, lasciando perdere poi quelli che magari sono a disposizione in India, in Cina o in altri paesi, insomma in Europa e negli Stati Uniti ci sono più di 100 tipi di vaccino in fase di sviluppo, quindi qualcosa arriverà, vediamo cosa e vediamo quando. Secondo me prima di metà 2021 non avremo un brevetto effettivo, efficace, insomma per poter partire con la produzione di massa poi.
Ecco, nel frattempo da più parti si dice che sarà importante anche la campagna anti-influenzale di vaccino per, diciamo, separare il più possibile eventuali sintomi che potrebbero confondere. 17 milioni di dosi, quelle ordinate dall'Italia, secondo il ministro Speranza basteranno, secondo lei?
Non quest'anno, ringraziando il cielo, non basteranno. Finalmente io tutti gli anni spendo tantissimo delle mie energie per promuovere la vaccinazione antinfluenzale. Quest'anno finalmente tutte le dosi che erano a disposizione di vaccino antinfluenzale sono già terminate con le gare d'appalto pubbliche, insomma, dei sistemi sanitari regionali. Quindi addirittura si paventa l'ipotesi che non ci sia vaccino antinfluenzale disponibile in farmacia per chi se lo vuole fare fuori dal sistema sanitario regionale. Questo da una parte mi conforta, e vedi, però ritorna al discorso che facevamo prima sul Covid. I vaccini antinfluenzali ce ne sono registrati probabilmente una decina in tutto il mondo, e però poi le capacità produttive non riescono a coprire quella che è la richiesta effettiva di questo prodotto. Quindi per il Covid sarà più o meno un po' la stessa cosa. Il vaccino magari ci sarà, ma non l'avremo a disposizione poi per tutti, non l'avremo a disposizione per l'Italia, non l'avremo a disposizione anche per altri paesi, eh? Non è che l'Italia siamo peggiori, certo, di altri, certo. Anzi.
Ultima domanda riguarda, diciamo, un movimento inverso rispetto a quello che spesso rammentiamo, gli allarmi, richiama all'attenzione, cioè il dibattito che si è aperto sulla possibilità di ridurre invece i tempi della quarantena, da 14 giorni che ormai abbiamo imparato a conoscere a 10 oppure addirittura a 7.
Vedi, la stessa... Tutti gli argomenti poi sono un po' correlati, no? Se il sistema sanitario avesse possibilità di fare test rapidi o tamponi, se ci fossero test rapidi approvati o avessimo la possibilità di fare infiniti tamponi durante il giorno, potremmo ridurre i tempi di quarantena anche a meno di una settimana probabilmente. Perché faccio un esempio molto semplice. Se in un'azienda, se alla radio vostra c'è un soggetto positivo, l'indagine epidemiologica della ASL chiede al soggetto positivo chi sono stati i suoi contatti e lui dice, chiaramente dirà i suoi colleghi, chi ha incontrato, magari si è fatto una riunione la sera dopo cena, è andato a giocare a calcetto o qualcosa del genere, per cui verranno identificati per esempio per ogni contatto 20 contatti primari. Questi contatti primari ad oggi devono obbligatoriamente essere messi in quarantena, cioè essere controllati. Qualora avessimo disponibilità infinite di fare tamponi, invece di mettere in quarantena tutti questi soggetti, potremmo fare tamponi praticamente quasi tutti i giorni a questi soggetti e se dopo 2-3 giorni nessuno di loro sviluppa sintomi, sviluppa positività, scusate, al virus, considerando che il virus ha un tempo di incubazione medio di 3-4 giorni, per l'appunto si potrebbe pensare già di riliberare le persone e di farle tornare al lavoro. Il problema è che in questo momento...
Ecco, l'Italia come è messa? Lei rispetto alla nostra dotazione cosa considererebbe?
Scusi?
Rispetto alla nostra dotazione e capacità quindi di fare i tamponi, diciamo, quale sarebbe la scelta più
occupata? Sì, un pochino la possiamo ridurre, 10 giorni, va bene. Cambia poco da 10 a 14 giorni, tanto facciamo un tampone in uscita e via, quindi cambia poco. Magari però per l'azienda invece far tornare le persone al lavoro dopo una settimana, e poi 10 giorni sono una settimana praticamente con i sabati e le domeniche, invece di due, può cambiare in maniera sostanziale. Quindi a me mi trovo assolutamente favorevole nella riduzione un pochino della quarantena, però il punto è che bisogna cercare in tutti i modi di aumentare la capacità di diagnostica di base, che sia con i test veloci sia con altri laboratori, in qualche maniera però bisogna in tutti i modi aumentarla.
Grazie Emanuele Montoni per i chiarimenti come al solito che ci dà sui temi, insomma, di dibattito riguardante la emergenza sanitaria. Allora buon lavoro anche a lei.
Grazie e grazie a tutti, buongiorno.